tempo se Sile non torna prima. E vogliamo iniziare uno studio sistematico del libro ai Galati questa mattina, libro ai Galati. Per diversi motivi, forse diversi consigli anche, chissà come il Signore opera in questi sensi, ho il desiderio di trattare gli argomenti che il Signore ci riporta in Galati. E vogliamo leggere i primi 5 versetti insieme. Galati 1, dell'1 al 5. Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Signore Dio, noi veniamo davanti alla Tua presenza questa mattina, con la parola di Dio aperta. E Tu sai, Signore, che questa è una grande sfida per noi, umani, terreni, materialisti, carnali, di approcciare la Tua parola così preziosa, così sovrannaturale, e quante volte l'approcciamo senza aspettarci niente da Te o senza cercare nulla da Te. Ma questa mattina veniamo con un altro atteggiamento, vogliamo ricevere da Te, vogliamo sentire la Tua voce che parla. Nonostante questo uomo che c'è davanti, parla Tu, fa che si tolga di mezzo, affinché si possa sentire la voce dell'Iddio dell'universo che fa il suo richiamo, che fa sentire la sua voce limpida e distinta tra tutte le voci del mondo. Aiutaci, ti preghiamo, a poter ascoltarti. Nel nome di Gesù. Amen. Noi viviamo in un mondo dove lo spirito del compromesso, l'ecumenismo e la concessione regna dappertutto. L'ecumenismo è una parola che magari sentiamo in giro, forse non abbiamo le idee chiare su cosa significa. L'ecumenismo vuol dire la casa intera, e vuol dire, ecco, che in questa casa intera, che è la terra, che è la casa in cui viviamo tutti noi esseri umani, dobbiamo andare d'accordo a tutti i costi. Non ci devono essere delle differenze, questo è l'ecumenismo. Il compromesso nella famiglia è fondamentale, bisogna saper dare e ricevere. Il compromesso tra fratelli nelle convinzioni meno importanti è assolutamente vitale, ma il compromesso con la bugia, con la menzogna e con il mondo è rovinoso, è inaccettabile per la Chiesa di Gesù Cristo. Lo spirito che domina il nostro mondo senza rivali, è lo spirito dell'ecumenismo. E l'ecumenismo cosa dice? Dice, non parliamo delle nostre differenze, non sono importanti le cose che ci distinguono, e questo spirito va avanti indisturbato, sbadiglia perché non c'è nessuno e non c'è niente che lo ferma. Vedi lo spirito dell'ecumenismo quando vedi un palco con delle persone con delle vesti religiose che si abbracciano, sembrano persone di portata, persone che rappresentano movimenti religiosi e trasmettono questo spirito dell'ecumenismo, e noi cittadini che guardiamo diciamo, ma saranno loro a sapere come stanno le cose, chi sono io per contraddire la loro unità? Viviamo in un mondo di compromesso, ed è triste dirlo, ma la Chiesa evangelica si è anche compromessa. La Chiesa evangelica è scesa a compromesso. In questo mondo di compromessi, di ecumenismo, di unità a dispetto della verità, spunta questo libro, il libro ai Galati. E questo libro, il libro ai Galati, fa il suo richiamo come Proverbi 1:20, dice la saggezza grida per le vie, la saggezza fa udire la sua voce per le piazze, e questo libro rappresenta quella stessa voce, grida per le piazze e fa udire la sua vita. Il mondo con il suo pensiero Se immaginassimo un fiume in piena e con tutta la sua corrente di ecumenismo, di unità, di dire non possono esistere le diversità, è come una fiume in piena, e in mezzo a questo fiume si erige una torre che è stata lì da secoli e da millenni, che non è stata mai abbattuta da nessuno ed è incrollabile, ed è il libro ai Galati. E chiunque cerca un appiglio in questa fiumana di menzogna, in questa fiumana di ecumenismo, lo troverà qui, nel libro ai Galati. Lo spirito dell'ecumenismo lotta soprattutto su tre fronti, Questo lo dico anche, siamo un po' in mentalità scolastica, e voglio anche parlare ai giovani, perché voi quest'anno vi troverete con delle persone che attaccheranno la vostra fede soprattutto su queste tre fronti. Tre dottrine fondamentali, ci sono altri sicuramente, però queste sono le dottrine fondamentali contro le quali un mondo ostile si abbatte di continuo cercando di buttarli giù. E deve demolirli, lo spirito dell'ecumenismo deve demolire questi tre pilastri. La prima è la parola di Dio. Lo spirito dell'ecumenismo cerca di screditare la parola di Dio. Nel 1300 fino al 1700 più o meno c'è stato il movimento conosciuto come il Rinascimento. Il Rinascimento ha portato tanti risultati positivi. Il Rinascimento era il tentativo di riprendere tutto quello che si era perso nel Medioevo e tornavano alle fonti, volevano tornare alla saggezza dei Greci, dei Romani, eccetera, eccetera. E in questo processo di rinascere dell'Europa è nato uno spirito di critica estrema. Una critica estrema a tutto quello che era stato tramandato dalla tradizione, e ha portato dei buoni risultati nella politica, nella medicina, nella scienza, eccetera, eccetera. Però in questo spirito di critica estremo anche la Bibbia è stata presa. È stata messa sotto i ferri dei dottori letterari, dell'archeologia, delle altre scienze, e hanno cominciato a criticare la parola di Dio e a fare delle domande del tipo: come puoi credere nei miracoli? Hanno detto: non vedi che l'archeologia va in contrasto con quello che la tua Bibbia dice? C'è stato soprattutto un uomo chiamato Julius Welthausen, che lui è stato un critico delle forme, e lui ha cominciato a scavare la Bibbia e dire: non vedete che le fonti dietro la vostra Bibbia è completamente umana? Non c'è niente di sovrannaturale. E lo spirito dell'ecumenismo deve a tutti i costi screditare. Secondo, lo spirito dell'ecumenismo deve relegare Gesù Cristo, numero due. Deve relegare Gesù Cristo a tutti i costi. La storia della Chiesa, dall'inizio, è stata sempre la lotta di fare che Gesù rimanesse nel suo posto di onore e di dignità. L'uomo che è nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth, morto, crocifisso, risorto e asceso a Gerusalemme, è stato sempre il bersaglio dell'attacco di un mondo che non tollera un uomo che si diceva di essere Dio incarnato. Ma è stato sempre dall'inizio la lotta. E sentirete giovani soprattutto, ma anche noi grandi, un sacco di bugie quest'anno a scuola. Sentirete che Gesù Cristo non è stato dichiarato Dio fino a dopo il concilio di Nicea, eccetera, eccetera. Sentite quello che dice Ignazio nel 108 dopo Cristo. C'è 90 dopo Cristo, il libro dell'Apocalisse è stato scritto, e 20 anni dopo, questo è ciò che credevano i cristiani riguardo Gesù: non c'è che un solo medico, materiale e spirito, generato e ingenerato, questo è nel 108, fatto Dio in carne. I cristiani hanno sempre creduto che Gesù Cristo è Dio in carne. Lo spirito dell'ecumenismo festeggia il relegare di Gesù Cristo alla forma di un profeta o di un mito. E il terzo pilastro è quello che vogliamo affrontare nel libro dei Galati, il terzo pilastro che l'Apostolo Paolo difenderà a morte in questo suo libro ai Galati. Lo spirito dell'ecumenismo, se riesce a screditare la Bibbia, a relegare Gesù e in terzo luogo a ridefinire il Vangelo, avrà finalmente tolto di mezzo questi cristiani intolleranti, questi cristiani che non si piegano all'opinione pubblica. ridefinire il Vangelo. Questa è la torre esposta e poi difesa dall'Apostolo Paolo dal, quasi da prima riga fino all'ultima riga del suo libro ai Galati. Ed è incredibile vedere come anche nei nostri giorni, forse soprattutto nei nostri giorni, la Chiesa evangelica è pronta a scendere a compromessi riguardo a questo punto del Vangelo di Gesù. Il Vangelo per il quale John Knox, William Tyndale, Ripley, Cranmer e tanti altri, Wycliffe, sono stati messi al rogo per il Vangelo di Gesù Cristo, la Chiesa evangelica moderna è pronta a svendere per un sorriso e una stretta di mano, perché vogliamo essere parte del club dei grandi. Ma non ci permette il libro ai Galati di scendere a questo compromesso. Ero in una chiesa qualche anno fa e c'era un predicatore dell'Argentina e lui è venuto per fare una presentazione. Mi ricordo che lui ha fatto vedere un video del Papa Francesco, anche lui argentino, e lui ha parlato di Papa Francesco come se fosse, diciamo, la soluzione a tutti i problemi tra cattolici e evangelici. E ha presentato il cattolicesimo e il Papa in una luce molto positiva. Io di solito non faccio questo, di solito dico: Signore, pensaci tu, ma questa volta qualcosa mi ha spinto ad andare a questa persona e a parlare con lui. Quindi lui aveva detto che forse avrebbe andato a Roma a trovare il Papa, a parlare con il Papa. E io ho parlato con questo pastore e gli ho detto: se tu hai la minima opportunità di parlare con questo cosiddetto Papa, digli di ravvedersi, digli di accettare il Vangelo di Gesù Cristo e di smettere di trascinare all'inferno milioni dei miei amici all'inferno. Sai cosa mi ha risposto? Mi ha detto: ah, ma lui ha problemi più grandi di questo, del Vangelo. Lui è in un ambiente corrotto, in un ambiente dove stanno cercando di ucciderlo. Cosa stava dicendo in sostanza? Sta dicendo in sostanza che il Vangelo non è così importante. No, fratelli e sorelle? Il Vangelo è l'unica cosa importante e non possiamo fare concessioni. Il bisogno eclatante dei nostri giorni è sicuramente l'avere uomini e donne spirituali. Abbiamo parlato di questo e lo ribadisco. Uomini e donne che ragionano in base al mondo invisibile, che ragionano in base alle cose eterne, che lasciano perdere i piccoli mucchi di attività di questo mondo e vivono completamente ossessionati per l'altro mondo, per il mondo eterno. Sì, c'è un bisogno urgente per la presenza nelle chiese di questo tipo di uomini e donne, però c'è anche nello stesso modo un bisogno urgente per uomini e donne di verità, di verità. Whitfield, quando è stato in un incontro dei quacheri chiamati nel Pennsylvania, scrive nel suo diario, disse: quanto avrei voluto che questi quacheri parlassero di un Cristo non solo interiore ma esteriore, obiettivo. E tante volte cadiamo in uno dei due estremi. Focalizziamo il Cristo che sta operando dentro di noi, che ci sta guarendo, che ci sta scolpendo, e dimentichiamo il Cristo esterno, molto crocifisso e risorto per noi. Ed è questo al quale il libro dei Galati ci sfiderà in questi giorni. Abbiamo bisogno per uomini e donne nella Chiesa che confrontano questo spirito demoniaco dell'ecumenismo e che si mettono in piedi come Martin Lutero e dicano questo. Che parole, se le ricordate: la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e non posso né voglio ritirare alcunché. Agire contro la propria coscienza non è né prudente né lecito. Poi dice: qui sto fermo, non posso fare altro. Abbiamo bisogno di uomini e donne che dicano: qui sto fermo sul Vangelo di Cristo, non posso fare altro, toglimi tutto, toglimi la chiesa, toglimi la famiglia, toglimi, ma io non posso spostarmi dalla verità del Vangelo. Ci sono in mezzo a noi uomini e donne di verità, pronti a parlare così. Entriamo nel testo adesso, Galati 1, dell'1 al 5, e prima di tutto vogliamo vedere i destinatari di questa lettera. Abbiamo letto in versetto 2, le chiese della Galazia, adesso vorrei che andaste con me in Atti 13, dove Paolo fonda queste chiese, Atti 13, e poi vi chiederò anche di aprire le vostre Bibbie nella parte dove avete le cartine, così potete seguire, se volete, un po' il suo percorso. Atti 13, 14. Il contesto di queste parole è che Paolo lascia Antiochia quando vengono mandati, vanno in Cipro, lì si scontra con Elima, in versetto 8, e poi vanno e attraversano l'isola di Creta e arrivano a Pafo, e da Pafo salpano Pafo, poi in Creta, ed è lì che Giovanni Marco li lascia. E arrivano qua, dice, a Perga, in versetto 13, arrivarono a Perga di Panfilia, non ancora la zona dei Galati, della Galazia. E poi, versetto 14, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia. Ecco qua l'inizio del lavoro di Paolo nella regione della Galazia. Forse, se avete letto qualcosa, ci sono un po' di dibattiti riguardo se questo è stato l'inizio delle chiese della Galazia. Io penso di sì, e se non siete d'accordo, va bene, sicuramente sbagliate, però va bene. Ecco, poi cosa succede? Dopo che lui fa il suo percorso attraverso la regione della Galazia, arriva al versetto 28 di Galati 13, predica Listra, Derbe, eccetera, eccetera, e poi torna ad Antiochia, che è Antiochia non di Pisidia della Galazia, ma Antiochia sopra Israele, e dice che rimase lì con i discepoli parecchio tempo. Ed è lì sicuramente, intorno all'anno 49-50, che scrive la lettera ai Galati. Passa pochissimo tempo, e come lo sappiamo dal versetto 6 di Galati 1, vi sto facendo andare un po' avanti indietro, però dice Paolo: mi meraviglio che così presto vi passiate da colui che vi ha chiamati. Era passato poco tempo e la chiesa dei Galati avevano già sceso a compromessi. Così presto vi siete deviati da colui che vi ha chiamati. Dice, vi siete spostati a un altro Vangelo, poi versetto 7 dice che poi non c'è un altro Vangelo. È un passo fasullo, un passo fittizio, perché non c'è nessun altro Vangelo al quale andare. Ma loro stavano rischiando di abbandonare tutto. Tutta la lettera ai Galati tratterà questo punto. Il Vangelo, dice Paolo, che io vi predico è l'unico Vangelo che può salvare. Per quanto lo spirito dell'ecumenismo, della religione, cerca di addormentare la Chiesa o di dire il contrario, mentre il libro ai Galati esista nel canone biblico, lo spirito dell'ecumenismo non potrà vincere, perché non c'è un altro Vangelo. Questo principio è il principio che spinse nel 1517 a nuovo Martin Lutero a mettersi in piedi, a dichiarare quello che dichiarò, ed è anche l'epistola che lui nel suo studio fece nascere la riforma protestante. Lui dice questo del libro ai Galati, dice: è la mia epistola, sono sposato ad essa. Ed è questo libro, il libro ai Galati, che da lì per tutti gli anni dell'età media e degli età bui, che proclamava e proclama anche oggi che c'è solo un Vangelo. Andiamo a analizzare prima di tutto il messaggero, in versetto 1, il messaggero. Paolo si identifica in questo primo versetto in modi abbastanza simili alle altre lettere, anche se ci sono alcune differenze, e lui dà il suo nome, Paolo, apostolo. Larry ha detto qualcosa riguardo a questo titolo la settimana scorsa, e non è strano che lui inizi, come ho detto, la sua lettera con questo titolo, ma in questa occasione la parola apostolo ha un peso speciale. Paolo sa essere molto docile, sa essere molto, molto tenero. Infatti in Tessalonicesi 2,7 dice: siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Che immagine di Paolo, no? Una nutrice che cura i bambini con tenerezza. Ma questo non è il momento di usare tenerezza. Questo non è il momento di andare intorno al punto principale. Perché? Perché il Vangelo di Gesù Cristo è minacciato.
E lui dice, io sono un apostolo, ascoltatemi bene, oh Galati, ascoltatemi bene, chiesa del XXI secolo, quello che sto per dirvi viene dalla bocca di un apostolo che ha visto Gesù. Le credenziali sono manifeste fin da subito. Non è vero che abbiamo bisogno tante volte che Dio ci tratti non tanto con tenerezza, ma con la verga. Non è vero. Nel libro dei Galati penso che alcuni di noi riceveremo quello di cui abbiamo bisogno. Svegliatevi, raddrizzate la vostra via. Non capite che siete scesi a compromessi, o chiesa del XXI secolo. Abbiamo bisogno della tenerezza, ma anche delle parole dure, della parola. E poi la seconda frase, ed è qui che voglio che passiamo un po' di tempo, dice questa frase. Non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre. Da chi viene la commissione? Chi è che è l'agente del suo mandato? Gesù Cristo. Lui dice, voglio che sappiate che il ruolo che mi è stato affidato, o Galati o Chiesa del XXI secolo, e il messaggio che vi trasmetto, non mi è stato dato da nessuna creatura. I mormoni hanno Moroni, i musulmani hanno Gabriele, e i testimoni di Geova hanno Charles Russell. Noi non abbiamo nessun uomo che ci ha trasmesso la verità del Vangelo, viene attraverso una rivelazione del Dio che esiste nell'eternità. Né da uomo, né per mezzo di uomini. Non errate, dice, pensando che io ho ricevuto come un compitino umano, o che sono a consegnare un pacco come se fosse da qualche organizzazione. Infatti lui dice, non vengo da quelli che vengono chiamati cosiddetti, versetto 2, 5 di capitolo 2, dice, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni, a quelli che sono i cosiddetti pilastri, i pilastri. Poi dice, quello che sono, non mi importa. Paolo non è interessato. Chi ha un'autorità umana, chi ha un'autorità ecclesiastica, dice, non mi importa nulla di tutto quello, perché mi ha mandato Dio predicare il Vangelo. Dice, né per mezzo di un uomo, non per mezzo di un uomo. I Galati volevano sapere con quale autorità parli tu, Paolo. Quando Paolo andò a Damasco, vi ricordate, lui ha dovuto portare delle lettere che gli davano l'autorità di andare a sterminare i credenti nelle sinagoghe di Damasco. Era raccomandato dal sacerdote, ma in questo caso lui dice, non ho bisogno della raccomandazione di nessuno, perché nessun uomo mi ha mandato. Qualcuno direbbe che i Galati non avevano della grande stima, perché Paolo non era uno dei pesi massimi di Gerusalemme. Non era Pietro, non era Giacomo. È sotto attacco il suo credenziale. E lui vuole che sia chiaro che non è da parte di nessun uomo. Né per mezzo di un uomo. Né per mezzo di uomo. Vengo a te, lui dice, come Davide quando affrontò Golia. Tu vieni a me con la tua spada e con il tuo scudo. Ma io vengo a te nel nome del Dio degli eserciti. Questa è l'autorità con la quale veniva l'apostolo Paolo, né per mezzo di un uomo. Come svergogna Paolo l'amore della raccomandazione umana, come svergogna la compagnia importante che tante volte bramiamo. Non so se sei così, ma tante volte amiamo il mettere il nome di qualche persona importante. Stiamo parlando, l'altro giorno stavo parlando con tale dei tali, non c'entrava niente, ma tu devi far vedere che hai delle conoscenze. No, ma sai, parlavo col pastore di tale chiesa, oh, ma chi te l'ha chiesto? Nessuno. Ma lo dovevo dire perché amiamo la raccomandazione umana. E Paolo si fa beffa, Paolo deride questo atteggiamento. Aveva la raccomandazione di colui che è morto del risorto. Cos'altro aveva bisogno lui? Lui si fa beffa della opinione degli uomini, si fa beffa delle istituzioni riconosciute religiose. Non ho bisogno che mi mandi un gruppo di uomini né di avere il badge di membro di qualche associazione per predicare il Vangelo con la piena autorità di Gesù Cristo. Lui disprezza l'ordinazione fatta dagli uomini. Disprezza. Io ho un certificato di ordinazione. Ma sapete quanto valore ha se non ho la chiamata di Dio sulla mia vita? È completamente inutile. L'ordinazione degli uomini può servire per riconoscere nella vita di una persona l'opera di Dio, ma solo per riconoscere, mai per chiamare. Quella appartiene solo a Dio. E non è vera che questa è la sciagura della Chiesa moderna. Abbiamo uomini ordinati e chiamati da altri uomini, ma dove sono gli uomini chiamati da Dio? Dove sono le donne chiamate da Dio, che hanno un bruciore dentro di loro, che devono predicare Cristo, che devono lottare per il Vangelo di Cristo? No, ma io aspetto che qualche persona riconosciuta mi imponga le mani. Abbiamo perso la chiamata divina. Nel 1700 George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley mandarono il mondo cristiano intero in subuglio, perché hanno esposto la falsità dei preti e dei pastori, che erano l'opposto di Paolo. La religione nell'età del 1700 erano pastori dagli uomini e per mezzo degli uomini e basta. E mentre le chiese di questi pastori si svuotavano, i campi di tutta l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda si affollavano di persone che volevano ascoltare questi uomini infiammati per Dio, incandescenti per Dio, ripudiati da i loro pastori. 30.000, 40.000, 80.000 persone che venivano. Perché? Perché erano chiamati da Dio e non dagli uomini. E la Chiesa è disperata di avere uomini e donne così oggi, disperata. E si fanno beffa, deridono le istituzioni riconosciute religiose che dicono: io non ho bisogno che nessuno mi dica che posso o non posso predicare il Vangelo. Sono stato a fare un po' di distribuzione delle Bibbie qualche anno fa, abbiamo parlato con una donna, abbiamo portato la Bibbia e mi ha detto: ma chi siete voi? Chi sei tu? Mi ha detto. Ho detto: siamo la Chiesa Evangelica, siamo a Rozzano. Ah, e voi sareste una chiesa? Si vede che adesso ogni cane sciolto può andare e aprirsi una chiesa dovunque vuole. Vedi, nella sua mentalità c'era bisogno di qualche vescovo, di qualche imprimatur del sigillo di qualche religioso. Ma Dio non ha bisogno di questo. Ha bisogno di uomini e donne che dicono: a me il Vangelo me l'ha trasmesso Dio e voglio trasmetterlo ad altri. Ora, c'è un tipo di credente che mi ascolterà e fraintenderà quello che sto dicendo. C'è un tipo di credente che riesce dovunque va a bruciare i suoi ponti. Non riesce ad andare d'accordo con nessuno e poi cita versetti di questo tipo e dice: a me nessuno mi può dire niente perché non mi ha mandato nessun uomo. E lo vedi che salta da relazione, relazione, da chiesa a chiesa. Guardate che è interessante che Paolo dice in versetto 2, dice che non è stato mandato da nessuno e dice che ha con sé tutti i fratelli che sono con me. Vedi, non devi sbagliare. Non devi pensare che stiamo predicando qui o che stiamo predicando con messaggio di isolamento o che tu hai adesso la libertà di essere una persona che non va d'accordo con nessuno e poi dare la colpa a tutti gli altri. Sicuramente è colpa tua. Se tu hai saltato chiesa 5, 6, 7 volte e ti appelli a versetti come questo: non devo rispondere a nessun uomo, sicuramente la colpa è tua e ti devi ravvedere, perché non stai entrando nelle orme né di Paolo né di Gesù Cristo. Questo è il messaggero che è infuocato per la verità che Gesù gli ha rivelato. Secondo, vogliamo vedere il messaggio. Versetto 4, iniziamo col messaggio. Abbiamo già visto il versetto 2, le chiese della Galazia, poi dice questa frase: grazie a voi e pace da Dio. Interessante che non fa un altro appellativo, di solito si riferisce alle chiese come ai santi, ai chiamati, qua lo lascia così. la chiesa delle Galazie. Mi chiedevo quanto sarebbe triste avere una chiesa senza santi. Ti immagini? Una chiesa senza santi. Punto di riflessione. E in versetto 4 vediamo il messaggio. Il messaggio. Dopo aver visto il messaggero, vediamo il messaggio al quale Paolo richiama i Galati. Dice versetto 3, fine, da parte del Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio Padre. Vediamo il Vangelo. Subito lui vuole esporre e vuole mettere davanti a loro il punto cardine sulla quale si sta eseguendo la lotta. Prima di tutto il Vangelo che cos'è? Un messaggio di sostituzione. Ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il messaggio del Vangelo, messaggio di sostituzione. Giovanni 10:18, Gesù dice, nessuno me la toglie, nessuno mi prende la vita, io la depongo, ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. È Lui che la depone, è Lui che lo dà volonterosamente. Matteo 20:28, il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo messaggio di sostituzione è un messaggio che lo spirito ecumenista non tollera, non accetta. Non accetta questa idea che attraverso solo Gesù ci può essere questo scambio attraverso il quale la sua giustizia mi viene imputata a me e i miei peccati li vengono imputati a Lui. Non accetta. No, no, no. I quattro pilastri della illuminazione buddista. No, 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 ai cinque pilastri dell'Islam. No, no, la tapis roulant delle opere della Chiesa Cattolica con i sacramenti e con eccetera, eccetera. Tutti sono modi per avere il perdono dei peccati. E Paolo dice, ispirato dallo Spirito Santo, Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Che bestemmia, che blasfemia dire che non è sufficiente il corpo mutilato di Gesù Cristo per perdonare i peccati degli uomini. Ti fa brillare dentro che ci siano persone che affermino che puoi scavalcare l'opera in croce di Cristo e poi lo stesso avere i tuoi peccati perdonati. Che bestemmia, che blasfemia. La mente secolare si ribella contro questo Vangelo della sostituzione. Parlavo con un ragazzo una volta, mi diceva, ma Keith, non posso essere credente senza tutta questa roba metafisica, cioè le cose che vanno oltre i sensi, questa cosa spirituale, un uomo morto 2000 anni fa, non posso essere un credente seguire solo i comandamenti e i precetti? La risposta è no, perché il Vangelo è il messaggio di un Cristo crocifisso in sostituzione per dei peccatori. Non puoi. C'è un'altra mente che si ribella, la mente farisea, ovviamente, la mente farisea, la mente cattolico-romana, si ribella, perché non tollera che lui o lei non abbia nessun ruolo nella propria salvezza. Non tollera. Come? Stai dicendo che i peccati solo per la sostituzione di Cristo? Sì. E tu non puoi fare niente per aggiungere neanche un atomo. Vangelo della sostituzione. È un Vangelo del perdono libero. Dice, per i nostri peccati, per i nostri peccati, e poi diciamo in versetto 4, dice, per sottrarci al presente secolo malvagio, messaggio di purezza. Il Vangelo include il messaggio della purezza. In che senso? Questa è una delle frasi più chiare, tutto il Nuovo Testamento, che il perdono e la purezza sono due lati della stessa medaglia. In che senso? Lo stesso Vangelo che ti perdona dei tuoi peccati è il Vangelo che ti purifica di quegli stessi peccati. E tante volte nella Chiesa Evangelica c'è questa idea che possiamo essere perdonati dei nostri peccati senza sperimentare la purificazione pratica del potere della croce nelle nostre vite. Amiamo parlare del perdono. Sono perdonato, ma quando poi leggiamo che si intende e si aspetta e che è collegato, che questo stesso Vangelo ci sottrae al presente secolo malvagio, tanti evangelici dicono no, mi piace solo la prima parte, perdono dei peccati, ma non parlarmi di ravvedimento, non parlarmi di quello che significa il Vangelo della purezza della mia vita. Il Vangelo della Chiesa Cattolica non salva. L'88% delle persone italiane si dichiarano cristiani. Si vede. No. Ora, o il Vangelo non fa quello che qua dice di fare, cioè sottrae un popolo, purifica un popolo e fa un popolo diverso dal mondo, o il Vangelo non fa quello che veramente dice di fare, o loro non hanno il Vangelo. E io so che il mio Vangelo funziona. Ma non dobbiamo andare troppo lontano. Il 45% degli americani dicono di essere nati di nuovo. Non pensi che se quasi la metà della popolazione di un paese di più di 3 milioni di persone fossero tutti nati di nuovo, si vedrebbe la differenza. Britney Spears è nata di nuovo, wow. Bill Clinton è nato di nuovo, wow. Di nuovo, o il Vangelo non dice di fare quello che dice che fa qua, o si sta predicando un altro Vangelo. La mia paura è che le nostre chiese sono così carnali. Le nostre chiese hanno un tasso di divorzio più alto delle chiese, delle persone del mondo. Dobbiamo predicare il Vangelo. Il Vangelo che include sì il perdono per i peccati, ma include anche che Lui in questo stesso atto ci sottrae dal presente secolo malvagio. Perché non è una predicazione di salvezza per le opere? Perché non è qualcosa che fai tu, né faccio io, lo fa Lui. Se dipendi da te per sottrarti a questo secolo malvagio, ti ucciderà. No. È il Signore Gesù, attraverso quello stesso Vangelo, che ci sottrae al presente secolo malvagio. Io sono convinto che abbiamo un bisogno disperato di recuperare, di ritrovare il Vangelo. Il Vangelo che include anche l'idea di venire a Cristo, sì, perdono libero, ma non pensare di portare con te il bagaglio dei tuoi schifosi peccati con te. Li devi lasciare. Li devi lasciare le porte. Questo fa il Vangelo. Sottrae di questo secolo malvagio. Hai creduto questo Vangelo questa mattina? Un altro versetto dice, Tito, che il Vangelo ci riscatta di ogni iniquità. E se tu hai un minimo sentimento per Cristo, questo è ciò che tu desideri più di nessun'altra cosa, che qualcuno ti riscatti dalla tua iniquità. Non puoi farcela più, perché il peso dei tuoi peccati ti appesantisce. E io voglio dirti, c'è un Vangelo che fa esattamente questo, che ti sottrae del presente secolo malvagio. Ci credi? Quando smetterai di provare con le tue forze? Piegati su Gesù. Potente opera della croce ci può sottrarre del presente secolo malvagio. Signore, grazie per questo meraviglioso Vangelo. Signore, la tua Chiesa ha bisogno di un Vangelo che salva, ma che salva veramente, che veramente ci fa uscire, Signore, dalle nostre iniquità, che ci porta non soltanto a capire il bisogno del ravvedimento, però per adempiere quel ravvedimento in noi attraverso l'opera potente di Cristo in croce. Ti prego, Signore, di fare una opera in questa Chiesa, attraverso lo studio della lettera ai Galati. Se qualcuno forse non ha mai veramente capito il potere del Vangelo, la realtà del Vangelo, che questo studio possa portarci a vedere quello che è disponibile a noi attraverso il sacrificio di Gesù. Grazie per il libro dei Galati, grazie per il messaggero Paolo e grazie per il messaggio che lui ci ha portato nel nome di Gesù. Amen. Viviamo questa settimana alla luce del Vangelo. Che Dio ci benedica e ci vediamo settimana prossima.